State ascoltando SBS Italian.
L'ultima puntata della Guerra Fredda, poi spiegheremo ancora di più il perché di questa scelta tra Cina e Stati Uniti, viene da uno studio della Harvard Medical School di Boston, non ancora pubblicato ma anticipato da CNN Health, che sostiene come in realtà il Covid-19 in Cina fosse già arrivato ad agosto e che fosse stato tenuto nascosto dal governo di Pechino per oltre 3 mesi. Come hanno fatto a scoprirlo? Guardando con i satelliti come nei parcheggi degli ospedali più grandi di Wuhan la gente rispetto all'anno prima, la gente che si recava agli ospedali, fosse raddoppiata. Allora noi ne parliamo con il giornalista Gabriele Battaglia. Buongiorno Gabriele e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno. Beh sì, lo studio di Harvard e Boston University è uno studio che è ancora sottoposto alla revisione della comunità scientifica, perché evince il fatto che potesse esserci, diciamo così, qualcosa in giro a Wuhan già dall'agosto scorso sulla base dell'aumentato traffico all'interno dei parcheggi e non solo, ma anche dall'aumentata ricerca sui motori di ricerca in quel periodo di termini collegati ai sintomi del coronavirus, cioè detto molto in soldoni, piatta piatta, la gente per un certo periodo ha cercato molto di più su motori di ricerca cinesi tosse e diarrea, che sono due dei sintomi collegati al coronavirus. Allora, sulla base di questi due indizi, lo studio di Harvard ipotizza che già in quel periodo potesse esserci in circolazione questa patologia, ma non ipotizza però che il governo l'abbia tenuto nascosto, semplicemente che c'era in giro questa cosa e che la gente stava cercando.
In effetti ho fatto la correlazione automatica data proprio da settimane di propaganda sia da parte statunitense che cinese, cioè il governo sapeva ma ha tenuto nascosto. E questo è proprio il punto chiave. Come sono state prese queste accuse da Pechino?
Il Ministero degli Esteri, la portavoce del Ministero degli Esteri, a domanda che gli è stata fatta nella consueta conferenza stampa, è proprio cascata un po' dal pero, dicendo: ma insomma, se voi prendete questo tipo di, io non sono informata su questo tipo di ricerca, però se prendete questi indizi tipo maggiore traffico all'interno dei parcheggi, mi sembra veramente un'assurdità. Ha detto proprio questo termine, ha parlato di assurdità. Al di là della veridicità o meno di questa ricerca, innanzitutto partiamo da qui. In questo momento il consenso scientifico più o meno si è indirizzato sul fatto che il virus sia nato nella zona meridionale della Cina, dove ci sono le grotte dei pipistrelli e le famose condizioni climatiche adatte. Da quel momento, non si sa quando chiaramente, da quel momento è mutato anche geneticamente varie volte, fino a manifestarsi intorno a dicembre nel famoso mercato di Wuhan. Questo più o meno c'è il consenso scientifico, anche se anche qui non c'è nessuna prova, però in quella direzione vanno le ricerche su questo fatto. Poi ci sono alcune ricerche occidentali che dicono che però può anche darsi che il virus fosse già in circolazione in altri paesi, anche paesi occidentali, già alla fine del 2019. Quindi questo complica un po' le carte. Allora, questo studio si colloca, di Harvard, si colloca in questo contesto qua, perché dice: no, allora probabilmente il virus c'era anche da prima, e lo indicherebbero appunto l'accresciuto traffico negli ospedali cinesi di Wuhan e le ricerche sui motori di ricerca.
Gabriele, dalla questione prettamente medica e accademica andiamo a quella politica, visto che si possono leggere titoli come il virus nasce ad agosto e poi magari nell'articolo si legge un'ipotesi di uno studio medico. Insomma, anche in questo momento questi tipi di ricerca vengono utilizzate in questa grande guerra, in questo grande gioco fra Stati Uniti e Cina.
Assolutamente sì, siamo da gennaio di fronte a questo conflitto di opposte propagande, si inserisce tutto in questa rinnovata guerra fredda, ormai la possiamo chiamare così, tant'è vero che il senatore repubblicano Rick Scott l'altro giorno ha invitato l'Australia a schierarsi a fianco degli Stati Uniti in questa guerra fredda, chiamandola esplicitamente così.
E la chiamata guerra fredda contro la Cina, Cina che cercherebbe la dominazione del mondo e Cina che effettivamente da quando l'Australia si è fatta paladina dell'inchiesta indipendente proprio sulle origini del Covid-19, la Cina, dicevo, ha messo l'Australia sotto pressione. Soltanto negli ultimi giorni i cinesi sono stati invitati a non recarsi in Australia né per turismo né per studiare, ufficialmente per via del razzismo crescente nei confronti degli asiatici. In questo caso, qual è il gioco di Pechino?
Questa è la tipica reazione di Pechino, cioè Pechino tendenzialmente non utilizza metodi militari, diciamo così. Quando si acuiscono queste tensioni, Pechino agisce, mette all'opera la sua grande economia di scala, cioè il fatto che in questo momento i soldi cinesi, la massa della popolazione cinese sia come mercato, fa comodo fondamentalmente a tutti e quindi il fatto di dire va bene, non andate più turisti cinesi in Australia è un messaggio molto chiaro, perché poi crea delle contraddizioni all'interno dell'Australia, perché ci saranno gli operatori turistici che dicono caspita, qui mi dimezzate, adesso io non so quanti sono i turisti cinesi che vanno in Australia ogni anno, io so che i turisti cinesi in tutto che vanno in giro per il mondo ogni anno sono 134 milioni.
Per non parlare poi degli studenti internazionali, Gabriele, che sono,
ci sono gli
decine di migliaia.
E quanto pagano dirette gli studenti cinesi internazionali? Pagano tantissimo. Quindi, e se tu già semplicemente dai un segnale politico di questo tipo, ecco, lì è meglio che non ci andate, pensa te quanti soldi cambiano destinazione semplicemente per un messaggio politico di questo genere. Questa è una strategia tipica di Pechino e lo sa benissimo, le dimensioni sono la forza della Cina. Vogliamo fare un altro esempio? Quando la Norvegia diede al premio Nobel Liu Xiaobo premio Nobel per la pace, e la Cina interruppe le importazioni di salmone norvegese. E fu una botta pazzesca, finché poi quietamente, dopo qualche anno, la ristabilirono, quando la tensione scese, quando la situazione si calmò e ritornò il salmone norvegese in Cina.
Gabriele, ma in conclusione, da Pechino come viene vista questa problematica australiana? Abbiamo visto prima da una parte gli Stati Uniti che invitano senza giri di parole a unirsi a una guerra fredda contro la Cina, dall'altra Pechino stessa che impone la pressione, come dicevi tu, dei numeri. Che fine farà l'Australia?
Questa è una bella domanda. Che fine farà l'Australia? Dipenderà molto dall'Australia, cioè l'Australia ha questa difficoltà per mantenere un equilibrio tra l'area geografica in cui si trova e proprio anche dal punto di vista della sua economia, che è assolutamente complementare con quella cinese. Quindi, come dire, da questo punto di vista si sposano a meraviglia, e invece la sua collocazione strategica, che è quella di essere un partner, un alleato di ferro degli Stati Uniti d'America. Quindi dipenderà molto da cosa farà l'Australia. È chiaro che è consigliabile in questa situazione quella di mantenere un'indipendenza fondamentale, cioè una forte indipendenza di pensiero e di scelte politiche.
Gabriele Battaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
E grazie a voi, alla prossima.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.